Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Crusader Kings 3.
Questo è un episodio molto sfidante perché stiamo trattando un videogioco che è uscito una settimana fa rispetto a quando stiamo registrando, quindi è molto particolare. Il gioco l'ho giocato io e invece Yuga non l'ha giocato direttamente ma ha visto qualcosina a riguardo, quindi avremo un po' di disparità nel trattarlo, ma è anche bello perché vediamo più le impressioni da chi guarda e le impressioni da chi lo gioca in questa maniera. Inoltre vi diciamo che stiamo preparando già il finale della stagione che sarà a dicembre, ci fermeremo sotto Natale qualche settimana e poi riprenderemo ovviamente già con i primi giorni di gennaio se tutto va bene. Stiamo preparando delle ospitate niente male per fine anno, ma non vi spoileremo niente.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Crusader Kings 3, è un gioco del 2020, è uscito una settimana fa, sviluppato e pubblicato da Paradox ed è uscito ovviamente per PC. Ed è un RTS, uno strategico in tempo reale o grand strategy, vista la mole di quello che andremo a gestire, a tematica medievale.
È un gioco che ho avuto l'opportunità di provare in anteprima di qualche giorno rispetto all'uscita e che ho sviscerato. Sono un gran fan personalmente di Crusader Kings 2, non ho conosciuto l'1 purtroppo del 2004, ma il 2 è considerato uno dei giochi che ha più longevità rispetto a tutti quanti gli altri perché ha ricevuto tantissimi DLC che ne hanno aumentato quello che è la strategia, appunto grand strategy è diventato perché aggiungevano sempre cose nuove, e Crusader Kings 3 parte con praticamente tutto quello che era Crusader Kings 2, migliorandolo soprattutto, che è una cosa molto molto interessante. Il gioco è pubblicato da Paradox Interactive, conosciuta prima come Paradox Entertainment e adesso appunto il development studio che ha interno, compagnia svedese del 98, quindi relativamente giovane rispetto a tante altre che abbiamo affrontato sull'enciclopedia di videogiochi, ed è fautrice di una serie di serie, scusate il gioco di parole, che sono una meglio dell'altra sotto tanti aspetti, tutti grand strategy in un certo senso. Abbiamo Crusader Kings, abbiamo Europa Universalis, che però è ambientato nella parte del colonialismo perché sono tutti a tema storico. Poi abbiamo Hearts of Iron, che invece è ambientato nelle guerre mondiali. Poi abbiamo una serie di Rum, che invece è ambientato appunto al tempo dell'impero romano, e Victoria invece, che è ambientato nell'Ottocento, quindi nella fase di intermezzo. Quindi in sostanza quasi tutta la storia da Roma a oggi, in sostanza dalla storia antica fino a oggi, è presa dentro questi grand strategy. Ognuno di questi ha un focus particolare, a volte sulla persona, a volte sulla famiglia come Crusader Kings 3, e a volte sullo stato come nazione.
E ogni tanto prendono fiato dallo sviluppare questi giochi guardando lungo e pubblicando giochi sviluppati da altri, ad esempio mi viene in mente Magica, che abbiamo trattato qualche episodio fa.
Sono quelli che hanno pubblicato City Skyline, che è considerato il degno successore spirituale di SimCity, della serie di SimCity.
Quindi questo denota una certa lungimiranza e innovazione che rivediamo sia in quello che decidono di pubblicare, in cui credono, e anche proprio nei giochi che sviluppano.
Essendo un fan di Crusader Kings 2, ho avuto modo di giocarlo e di farne delle serie che poi sono andate sul canale YouTube. Quando la mitica giornata del 19 ottobre del 2019, abbastanza recentemente, è stato annunciato Crusader Kings 3, sono scoppiato di gioia, perché c'è questo trailer molto particolare che mostra soprattutto una scena molto da Crusader Kings, perché ci sono tantissime meme a riguardo di Crusader Kings, e uno di questi è proprio questa cosa qua. Nel trailer cosa si vede? Si vede un infante in una culla regale, probabilmente il principe appena nato, e tra le lenzuola di velluto un serpente che spunta fuori, probabilmente pronto per un assassinio. È una scena forte, ma che sottolinea uno degli aspetti fondamentali di questo gioco. Il gioco si basa sulle persone e sugli intrighi di corte, sulla guerra, le relazioni diplomatiche e sulla crescita nel tempo di quello che avviene.
La cosa che mi ha subito stupito una volta acceso, comunque visto la prima schermata che il gioco ti presenta, è la vastità di scelte che ci vengono subito messe di fronte. Siamo in un'epoca medievale e sono rappresentati tutti gli stati, perfino nella contea più piccola di tutta l'Europa, parte dell'Africa, Medio Oriente e anche Estremo Oriente. Il poter scegliere già un qualsiasi punto della mappa, e questi punti sono già ben caratterizzati con i loro personaggi, con i loro regni, e sono tutti verosimili perché seguono comunque la storia fino a quel punto lì. È una cosa che ho trovato molto disarmante all'inizio, però come vedremo questo gioco ti mette in grado, in condizione di giocarci anche molto facilmente.
Infatti una delle cose che stiamo apprezzando molto di più di Crusader Kings 3 è la facilità rispetto al 2. Il 2 parte con una serie di informazioni una dietro l'altra, il 3 c'è stato molto focus sullo spiegare più facilmente il gioco pian piano, facendoti introdurre tutte le meccaniche di gioco, che sono veramente tante, e già il fatto che la mappa è così grande è una di quelle cose che vi dicevo prima. Mentre il gioco storicamente, parlando di Crusader Kings 2, era ambientato solamente in Europa e c'era qualche collegamento con il resto dell'Europa e l'unica data di inizio era il 1066, il gioco si è evoluto introducendo altre date di inizio. Il gioco è arrivato fino ad avere una data di inizio nel 750 d.C. fino al termine del gioco, che è il 1453, che tra l'altro è l'anno di inizio di Europa Universalis, per farvi capire quanto sono collegati i giochi. Però appunto questo gioco già propone una mappa allargata, già due date in cui iniziare, e sono delle date fondamentali, perché nel 1066 stiamo parlando in un'era in cui in Europa c'era il Sacro Romano Impero, mentre nell'Ottocento ad esempio l'Inghilterra non era ancora unita. Completamente diversi gli scenari che ci troviamo di fronte. È una cosa che secondo me è unica di questo gioco, è che ogni partita è completamente diversa dall'altra. E il gioco cosa fa? Simula la storia con fatti storici realmente accaduti, personaggi storici che sono realmente esistiti e documentati, quindi si può imparare tantissimo la storia da questo gioco. Nel momento in cui schiacciamo play, è compito nostro fare quello che sarà il passo successivo, quindi scriviamo la storia da quel momento in poi.
Questo compito potremmo sceglierlo in base alla grandezza dell'impero o dello stato, della contea che potremmo scegliere, perché potremmo decidere di iniziare come il re, l'imperatore del Sacro Romano Impero, oppure il duca di una piccola contea irlandese, come ci suggerisce il tutorial, che deve farsi spazio nella piccola isola d'Irlanda. Per i giocatori più navigati avanti si potrà partire alla conquista dell'Europa o al mantenimento di quello che ad esempio è il Sacro Romano Impero, al posto di andare in rovina. Ho apprezzato parecchio il tutorial, perché iniziando in piccolo, dopo essere rimasto quasi senza respiro dall'inizio, dalla vastità di tutto questo che abbiamo a disposizione, avere un tutorial molto in piccolo e basilare l'ho apprezzato molto, per capire anche meglio le meccaniche di gioco. All'inizio pensavo fosse da neofita, quindi da, io non ho mai giocato a nessuno dei Crusader Kings a parte aver visto i video dei Let's Play di Ace, pensavo che fosse più sul tipo Risico. Invece questo gioco è molto più profondo, perché come detto ci sono personaggi, e in particolar modo in questo caso personaggi con le loro storie, quindi più che una nazione in espansione sono l'evoluzione dei personaggi all'interno di questi territori.
Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast. Per i più avvezzi a quelli che sono i giochi di ruolo, ad esempio, in un gioco di ruolo come Dungeons & Dragons ci sono 6 caratteristiche fondamentali che ne descrivono caratteristiche base. Anche in Crusader Kings ci sono, però sono 5 in questo caso, e sono delle caratteristiche che sono la diplomazia, quanto uno bravo è a parlare con le persone, essere diplomatico con le persone, la marzialità, quanto forte è a gestire le truppe e anche la forza personale, quindi quanto è bravo è in battaglia, quanto cavalleresco è in battaglia. Il terzo simbolo è l'amministrazione, quanto bravi siamo con i soldi, accumularli e a spenderli, anche a amministrarli vero e proprio. Una fase di intrigo, che è quanto bravi siamo a mentire e a fare intrighi e sotterfugi di soppiatto. E l'ultimo di queste statistiche principali è l'erudizione, o in questo caso viene chiamato learning in inglese, perché il gioco è completamente in inglese e non c'è ancora una traduzione effettiva, che è quanto da un lato siamo bravi e siamo educati e siamo intelligenti, o più eruditi per la precisione, non intelligenti, e quanto questo è legato invece alla religione, perché la religione ha un ruolo fondamentale nel gioco, proprio perché stiamo nel Medioevo, quindi educazione e religione erano molto legati come concetti.
Queste statistiche vengono modificate dalle varie caratteristiche che avrà il nostro personaggio che avremo deciso di interpretare, perché come da buon gioco di ruolo il personaggio avrà le sue caratteristiche peculiari, potrà essere valoroso, fedele, avventato, più da battaglia o più riflessivo, e tutte queste sono caratteristiche che ogni personaggio avrà, non solo il protagonista ma tutta la sua cerchia, gli alleati ma anche i discendenti, che proprio prenderanno alcune delle caratteristiche, perché c'è un sistema di discendenza. Una volta che avremo trovato moglie, quindi messo su famiglia, il figlio o figlia che verrà generato prenderà alcune caratteristiche di entrambi i genitori, quindi sono cose che aggiungono una profondità anche dal punto di vista organizzativo della famiglia, perché dovremmo proprio andarci a scegliere una persona con cui andremmo d'accordo, o comunque in modo da bilanciare la generazione successiva.
Poi a seconda della religione dove siamo potremo avere più mogli, avere delle concubine. Ogni personaggio avrà un'opinione di noi come protagonista, e questa opinione potrà essere positiva o negativa a seconda dei nostri rapporti, che sia nostra moglie, che sia il nostro vassallo, che sia anche un contadino del regno. Ciascuno di questi ha questa caratteristica nei nostri confronti e ci fa più o meno piacere alla gente, che è una cosa che dobbiamo scegliere, perché veramente qua non c'è quasi nulla di sbagliato. Viene messo tutto quanto sotto l'ottica religiosa, però della religione in cui siamo. Se siamo degli irlandesi saremo dei cattolici, ma non è detto, perché possiamo tantissime tipologie di buddismo, tantissime diverse forme di islamismo e anche religioni che non esistono più al tempo, ad esempio l'ellenismo, quindi il pantheon greco antico. Nonostante siamo al Medioevo, potremmo creare un personaggio che venera Marte, Giove e tutto quello che è lì intorno, o meglio Zeus e Ares, ed è una cosa molto interessante, perché abbiamo anche la possibilità di far saltare fuori un personaggio completamente diverso e che ci customizziamo con dei punti, in sostanza proprio come si fa in un RPG.
E se non fossimo soddisfatti dall'incredibile varietà di religioni a cui possiamo aderire, potremmo crearcene una nuova, perché il gioco ci permette di creare una religione da zero
con blackjack e squillo di lusso.
Esattamente. però di contro sarà che saremo visti come eretici da praticamente tutto il resto del mondo, perché quindi una delle nostre missioni potrebbe essere, una delle nostre storie che si vanno a creare nel gioco sarebbe proprio l'espansionismo di questa religione, i pastafariani.
Esatto.
Da
io ho fatto una serie che è diventata molto famosa e piaciuta tanto, che si chiama proprio Venice Viking, in cui improvvisamente un giorno a Venezia il doge decide di essere un vichingo e quindi di adorare Odino e Thor, ed è stata molto difficile come partita perché mi odiavano tutti, però pian pianino siamo riusciti a conquistare il Mediterraneo in questa maniera. L'idea è tutto partito dal fatto di avere una gondola Drakkar con la bandiera. Una cosa molto importante in Crusader Kings 3, che deriva dall'espansione A Way of Life di Crusader Kings 2, sono gli stili di vita. Quindi abbiamo sì un personaggio, abbiamo le sue caratteristiche, abbiamo quello che succede, ma possiamo anche scegliere uno stile di vita che è dello stesso colore, diciamo, delle caratteristiche principali, quindi diplomatico, marziale, più tenuto a sviluppare quell'aspetto. In Crusader Kings 2 era semplicemente un bonus alle caratteristiche principali, ma in Crusader Kings 3 è molto di più.
Infatti, se da una parte secondo me aggiunge ancora di più profondità ai personaggi e caratterizza in vero stile gioco di ruolo i personaggi, d'altra parte è più difficile da gestire, perché c'è una meccanica in questo gioco che se noi con le nostre azioni ci comporteremo in modo differente da quello che è il nostro stile di vita e delle nostre caratteristiche, si accumulerà una certa percentuale di stress e di conseguenza le azioni che faremo successivamente avranno dei malus, o dovremo fare alcune azioni in modo avventato, ci saranno dei risvolti molto diversi.
Per continuare col paragone con Dungeons & Dragons, qua è l'interpretazione del ruolo del GDR, e la barra di stress mi sembra tanto il master che ti fa no.
Il tuo personaggio secondo me non si comporterebbe così in questa situazione.
Esattamente, che è una cosa che molti odiano purtroppo, però la grossa cosa degli allineamenti non nel gioco, più o meno qua cercano di farlo con questi stili di vita. Noi possiamo tranquillamente scegliere una cosa diversa, ad esempio se siamo un personaggio molto erudito e pochi marziale, possiamo decidere di improvvisamente di cambiare stile di vita, andare verso la marzialità per aumentare quelle caratteristiche lì, avere dei bonus da quella parte, però sarà molto difficile perché partiamo da una base abbastanza risicata, quindi lì è proprio per la specializzazione. Ma adesso che abbiamo definito il personaggio, cosa facciamo in Crusader Kings? E qua è un mondo di robe giganti. Intanto parliamo un po' di quelle che sono le risorse, ve le cito velocemente. Le risorse in Crusader Kings sono fondamentalmente 4, e sono l'oro, che ci permetterà di comprare cose e investirli per sviluppare il territorio e le nostre proprietà soprattutto. Abbiamo il prestigio, che è in sostanza una risorsa che possiamo spendere per fare qualcosa di prestigioso, per alzare la nostra nobiltà, quindi creazione di titoli. Avremo più prestigio se sposiamo qualcuno di importante, o se facciamo sposare i nostri figli, o se creiamo l'alleanza. Più prestigio abbiamo, più possiamo investirlo in questo genere di azioni nobili. Avremo la pietà, che è la parte religiosa della cosa, ovviamente la guadagniamo più siamo pii e quindi facciamo le cose che la nostra religione ci insegna, e possiamo spenderla ad esempio per guadagnare indulgenze, oppure per far partire guerre sante ad esempio nella religione cristiana, o ad esempio nella religione vichinga, quella che sto usando in questo momento io. Più razzie facciamo e più gli dei sono contenti in quel caso lì, quindi veramente cambia completamente a seconda della religione intrapresa. Mentre l'ultima caratteristica è la fama
che in Crusader Kings 2 era principalmente un punteggio che ci veniva attribuito in base alle nostre azioni. In questo caso sarà utile come bonus per la nostra dinastia, perché in base alla fama avremo la possibilità di compiere azioni diverse, essere più favoriti nelle generazioni successive e per la continuazione della nostra storia.
Eh sì, perché un'altra caratteristica di Crusader Kings 3 è dare molto più focus alla dinastia, mentre in Crusader Kings 2 tu interpreti un personaggio che fa parte della dinastia e hai a che fare, diciamo, col tuo erede semplicemente perché sai perché se muore il tuo personaggio sarai l'erede, quindi la partita continua. Se non hai un erede fai game over, quindi è molto semplice come viene considerato in Crusader Kings 2. Mentre nel 3 abbiamo questi bonus che continuano, quindi è uno score che si accumula, la famiglia diventa sempre più famosa e ci sono una serie di bonus che possiamo intraprendere proprio perché partiamo già con un vantaggio. Ovviamente il figlio di Carlo Magno parte con una bella prospettiva di vita e questo si rispecchia molto nel gioco in questa maniera.
A tal proposito trovo molto interessante la meccanica che c'è in questo gioco dei sotterfugi o comunque della vita dietro le quinte delle trame di corte, perché una cosa fondamentale per mandare avanti la dinastia sarà anche destreggiarsi nelle varie storie, in alcuni piani che sceglieremo di percorrere. Durante il tempo di svolgimento di questi piani, in base alla percentuale di rischio, ci potranno essere delle situazioni impreviste, c'è un po' un minimo di casualità in questo strategico. Questo lo trovo interessante perché oltre alla nostra anche dinastia sarà utilissimo anche per le altre. Una cosa che ho trovato molto bella, il dichiarare guerra alle altri regni, agli altri personaggi, non sarà solamente automatico per dire attacco e basta, come mi autoricito come risico, ma qui ci serve un motivo, può essere espansionistico oppure in base proprio anche alle trame con le nostre spie, trovare il cavillo, trovare un motivo magari anche futile per le nostre trame di espansione o comunque i nostri giochi di potere. L'ho trovato molto molto interessante.
Questa è una meccanica fondamentale di Crusader Kings tutti, compreso anche il 3, ed è il casus belli, cioè bisogna avere un motivo per fare guerra, e uno di questi sotterfugi giustamente che hai citato è quello di fabbricare un documento che dice io ti posso attaccare, ed è una cosa abbastanza difficile da fare inizialmente, ma poi appunto se avete un personaggio che ha tanto intrigo diventa più semplice, o ad esempio se avete un buon maestro delle spie. Come funziona Crusader Kings? Il tutto è rappresentato sulla mappa di gioco e tutto quello che succede è sulla mappa di gioco. Vedete delle pedine che sono le vostre truppe ad esempio che si possono muovere, ma la maggior parte del gioco si svolge all'interno di finestre che sono anche molte, tante, che occupano tutto lo schermo e sono abbastanza inquietanti se siete la prima volta a giocare, ma basta analizzarle una per una e si riesce a capire tutto quanto. E siamo noi che possiamo fare le nostre azioni personalmente, ma soprattutto se siamo un regnante abbiamo un consiglio formato da 6 persone in Crusader Kings 3, una per ciascuna delle caratteristiche che sono le 5, quindi la marzialità è governata dal maresciallo, abbiamo il diplomatico base che è il cancelliere, abbiamo l'amministratore quindi il tesoriere del regno, il capo della religione quindi il vescovo o il papa o quello che è all'interno del regno per quanto riguarda l'educazione, e il maestro delle spie che vi ho appena detto. La sesta persona, ed è un'ottima aggiunta secondo me che dà ancora più importanza a questa cosa, è anche un po' una strizzatina d'occhio al politically correct, perché la sesta persona che fa parte del consiglio è il nostro partner, diciamo in generale, perché possiamo sì interpretare degli uomini ma anche delle donne, proprio perché la nostra compagna o il nostro compagno ci dà tantissimi bonus ed è utilissimo, quindi veramente da utilizzare non solo per far figli in un certo senso, ma anche proprio come persona che ci aiuta a fare degli schemi, a fare più amicizie con le persone e creare alleanze.
E una volta avuta la scusa per attaccare un regno vicino, inizieremo la battaglia vera e propria, la nostra guerra dalle dimensioni variabili, perché potrà essere una guerra civile o comunque di espansione in una piccola regione, oppure una vera e propria guerra santa che dovremmo sovvenzionare, e con il nostro esercito che ci verrà messo a disposizione di uomini in cui potremo aumentare le capacità con la ricerca e le nuove tecnologie, o potremmo reclutare e pagare dei mercenari per aumentare soprattutto nelle campagne più grosse. Per sovvenzionarci nelle guerre ovviamente ci sarà anche la possibilità di attingere a risorse di battaglie passate, da prigionieri che avremmo fatto e di tasse dei territori conquistati.
Una cosa caratteristica di Crusader Kings 3 e nuova e anche abbastanza difficile da capire inizialmente è il sistema degli hook, quelli che sono i ganci proprio rappresentati con un uncino, e che sono tutte quelle spunti di conversazione ma anche segreti, voci di corridoio che possiamo utilizzare contro i nostri nemici. È un po' il sistema del vantaggio che c'è in Dungeons & Dragons nella quinta edizione, che ci permettono di avere dei bonus per l'azione specifica che stiamo facendo. Quindi se vogliamo cercare di convincere un rivale di cui sappiamo un segreto, possiamo costringerlo a dirci la verità quando lo mettiamo sotto torchio con questo tipo di gancio. Quindi l'ho trovata molto interessante perché in quel caso dà molto valore alle informazioni che riceviamo durante il gioco. Non siamo semplicemente dei regnanti che se ne stanno rinchiusi in un castello, ma giriamo, conosciamo, parliamo con le persone, abbiamo le nostre spie che vanno in giro, poi parlano con noi e ci danno questa informazione. È molto molto interessante. interessante e anche è un po' una presa in giro, comunque una critica a quelle che sono le fake news, perché a volte ci sono degli hook che non sono veri, sono delle dicerie vere e proprie che possiamo però utilizzare lo stesso anche se sono false, basta che la gente ci creda.
E dopo aver fatto i cattivelli subdoli e senza scrupoli, però abbiamo l'opzione anche, ad esempio, con i nemici sconfitti, se avremo la possibilità di catturare il capo, il regnante della regione che avremo sconfitto, perché potrà scappare, ma una volta messa sotto torchio a ferro e fuoco la città avremo possibilità di catturarlo, potremmo anche in un certo senso perdonarlo e farlo entrare nella nostra cerchia. Prendiamo un alleato che combatterà con noi, che ci darà dei bonus e ci darà dei consigli, però senza mai dimenticare il fatto che è comunque di partenza un nostro nemico, quindi dovremmo gestire anche questa cosa, che abbiamo un nemico amico ma che ci può voltare le spalle da un momento all'altro, per esempio.
Eh sì, perché una cosa che succede in questo gioco e che lo rende veramente veramente bello è che tutto quello che vi stiamo raccontando, azioni che possiamo fare noi, le possono fare tutti i personaggi del gioco. Tutti i regnanti avranno un consiglio, tutti i regnanti avranno dei vassalli, delle spie, dell'opinione rispetto agli altri e noi delle opinioni di loro, quindi il gioco simula tutto. Se c'è qualcuno che vuole cercare di ucciderci, lo farà, a meno che non abbiamo il maestro di spie che scopre che abbiamo un attentato in corso. Se vogliono dichiararci guerra e hanno un motivo, lo possono fare. Quindi veramente è incredibile la quantità di personaggi che ci sono, la grandezza della mappa e quello che succede è veramente sempre diverso, perché come vi dicevo, quando schiacciamo play e cominciamo a giocare, scriviamo noi la storia, ma lo fanno anche le intelligenze artificiali dei singoli duchi, conti, baroni, principi, re, imperatori, di tutto e di più. E comprese anche quelli che sono i raider, perché ci sono anche delle compagnie che si muovono, abbiamo i vichinghi che vanno in giro a saltare le coste, abbiamo gli unni che vanno in giro ad esempio. E quindi questo gioco dà tantissime opportunità di imparare la storia capendo e scoprendo quelli che sono anche i personaggi storici, che ce ne sono tantissimi.
E come dicevamo, una volta iniziata la nostra partita avremo anche la possibilità di riscrivere questa storia un po' cinematograficamente, mi viene da dire, perché mi vengono in mente tutti i film storici ma moderni, quindi che prendono sì dalla storia ma la reinterpretano e alcune volte proprio la riscrivono proprio per teatralità, per scenografia. Questo era Crusader Kings 3, un gioco davvero molto interessante, nonostante io non mastichi il genere proprio pochissimo, nonostante questo gioco sia molto gestionale e di simulazione, ma come abbiamo citato più volte si avvicina molto alla componente ruolistica del gioco di ruolo, che io invece adoro, e quindi sono molto combattuto il fatto che non l'ho giocato, come abbiamo detto all'inizio, perché è appena uscito e io ho solo visto le partite o l'introduzione che ha fatto Ace, quindi non mi sento in questo caso di dare un voto, perché gli darei un voto alto, vista la mole di opzioni e proprio della grandezza di questo gioco vorrei dargli, però senza la parte giocata che magari mi farebbe togliere i punti perché può essere che mi annoia eccetera, ma questo non lo so, chiedo scusa ai puristi, ma come sapete io non vado molto a genio ai giochi, e quindi io in questo caso mi asterrei proprio per aspettare di giocarci, ecco. E tu Ace invece?
Allora, anch'io mi asterrò dal voto perché è passato ancora troppo poco tempo, perché se è come sono adesso gli darei un 10 pieno perché è migliorato ovunque fino adesso, ma ho bisogno di tempo perché è un grand strategy, bisogna fare più partite eccetera eccetera per dare un voto ponderato, che credo sia il termine giusto. Crusader Kings 3 cosa fa? Prende un capolavoro che è stato Crusader Kings 2 e lo rende accessibile, più accessibile rispetto a Crusader Kings 2, tant'è che Yuga, che non mastica proprio il genere, comincia già a capire le basi e a vedere quella che è secondo me la caratteristica che lo rende unico, che è la parte di RPG, di scrittura della storia, di racconto soprattutto, e io questo gioco lo considero proprio uno strumento di storytelling quasi, perché, ed è come lo gioco io non gioco min-maxando tutto cercando sempre di fare l'impero, ma cerco di andare sempre verso quello che è la storia che sto vivendo in quel momento mi vuole far andare. Ad esempio, in questo momento sto facendo una partita dove ci sono i fratelli vichinghi, sono i figli di Ragnar Lodbrok, che molti conosceranno perché per la serie Vikings, ma i suoi figli appunto hanno preso parte dei suoi domini tra la Svezia, Norvegia e l'invasione dell'Inghilterra, e adesso io sono con il fratello che ci tiene la famiglia e devo decidere se attaccare i miei fratelli o no, quindi c'è anche tutta la parte di conflitto interiore che secondo me porta, e mi piace vivermela così. Devo dire che è un gioco che però non ha un finale, perché è una cosa bellissima anche questa, ci sono pochissimi giochi che riescono a farlo, il non mettere un endgame vero e proprio, cioè la data di gioco in cui finisce c'è, è del 1453, ma non finisce vero e proprio il gioco può continuare, semplicemente non ci saranno più avvenimenti storici segnati all'interno del gioco, semplicemente perché sennò il gioco veramente diventava enorme. In quel caso lì ci sono anche dinamiche completamente diverse, ci stiamo avvicinando alla scoperta dell'America, a quello che sarà il colonialismo, il 600, tutto quello che è il 500, il 600, insomma, con tutto quello che ne consegue. Però devo dire che il non avere un finale, un obiettivo vero e proprio, rende ancora di più ogni partita di diversa, perché ti poni tu l'obiettivo. Tu all'inizio del gioco puoi partire normalmente, poi te lo costruisci di volta in volta, oppure tu dici no, voglio essere il conte della mia città in Italia, che posso anche farlo, e voglio unificare l'Italia sotto un'unica bandiera e farlo molto prima del 1800. Quindi secondo me è una cosa molto interessante, rigiocabilità a mille. Hanno aggiunto anche il multiplayer, che è una cosa molto bella anche quella, che ci dà la possibilità di giocare sulla stessa mappa con più personaggi contemporaneamente, quindi battagliare anche i propri nemici. Ad esempio, una battaglia che si fa sempre molto facile è stata nel periodo del 1066, quando la Spagna è divisa tra Castiglia, Aragona e gli altri due tre adesso famiglie che non mi ricordo, giocare tutti vicini e vedere quale dei tuoi amici riesce a vincere. Molto molto interessante, veramente un gioco che abbiamo voluto portarvi subito per dirvi provatelo, quello sì, sicuramente è un consiglio puro e semplice. Volevamo trattare Crusader Kings 2, ma abbiamo approfittato per farlo direttamente sul 3, proprio anche per avere la sfida di un gioco appena uscito.
Anche per questo episodio è tutto, noi come sempre vi ringraziamo degli ascolti e vi ricordiamo come sempre di lasciarci dei commenti, delle recensioni e dei giochi che volete che trattiamo sull'enciclopedia dei videogiochi. Come avete visto in questa puntata è un gioco nuovo, quindi come sapete trattiamo sia il retro game ma anche i giochi più moderni, in modo da riempire la nostra enciclopedia pagina dopo pagina. Vi ricordiamo inoltre che potete trovarci sulla nostra pagina Facebook, su Instagram, dove postiamo alcune foto, alcune chicche, alcune preview degli episodi che stiamo preparando, e potete unirvi al nostro gruppo Telegram, che è sempre molto interessante e ci sono delle domande non banali, molto molto belle, molto interessanti, molto anche c'è molta partecipazione da parte degli utenti. Ultima cosa, potete supportare il nostro programma su voci.enciclopediadevideogiochi.it, in modo da poterci permettere di migliorare sempre di più questo nostro progetto a cui teniamo particolarmente. Non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.